Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Ben ritrovati, Radio Bandiera Nera, come ogni lunedì alle ore 21 orario continentale, GMT più 1, siamo in onda con l'Ondinium Calling da Londra e oggi c'è un argomentone del quale io sinceramente ne so il giusto, anzi molto meno del giusto. Per fortuna con me c'è Prince Calù, è un ospite di non di riguardo, di più, che ogni volta ci toglie le castagne dal fuoco e che comunque sentiamo sempre con molto piacere, a parte il nostro regista Manuel Gioia che saluto. Passo subito la parola al Prince che ci dirà tutto.
Buonasera a tutti, dove siamo questa sera? Siamo qui nel piccolo stadio del Barnet, nel vecchio stadio, anzi quello chiuso, nell'Under Hill. E con chi sto in diretta telefonica questa sera? Col grande amico Fabrizio Ghilardi, il super expert di tutto ciò che concerne football, subcultures, musica, food and drinks. Quindi normalmente sarebbe bello parlarne insieme a lui di fronte a un bel cocktail fatto dal suo barman di fiducia nel suo fantastico posto, che ricordiamo è a Roma. Quando riapriremo saremo tutti là, quindi andiamo a trovarlo e nel frattempo iniziamo a parlare. Ciao Fabrizio, come stai?
Beh, abbastanza bene, grazie, ben ritrovati anche voi. Qui nel frattempo le sere le trascorriamo a casa a leggere e a studiare, perché come voi sapete qui siamo chiusi.
Ma allora vogliamo ricordare innanzitutto il prossimo appuntamento, quando riapriremo, dove ci rincontreremo?
Questo, se mi venite a trovare a Roma ci vediamo giù al club, al Wisdomless, oppure anche a casa, sai che faccio le cose più belle, le faccio a casa. No, però
la camera da letto, abbiamo il lounge, vogliamo vedere il lounge e ricordiamo dov'è appunto.
Ti volevo far vedere la nuova collezione di farfalle, Luca.
Le farfalle sono tutte morte purtroppo, perché sono tipo sacrificate. Poi ultimamente faccio col subbuteo, guarda, da grandi soddisfazioni.
No, beh, diciamo che dai, quando sarà ci vediamo insomma qui a Roma con grande piacere, in attesa di poter riaprire, di poter tornare a una vita normale che ci hanno tolto e della quale sentiamo particolare nostalgia.
Anche perché vogliamo andare a giocare a pallone, vogliamo tornare nei campi con i nostri piccoli kit, no? Allora, stavo parlando appunto dei team di Londra, è una grande passione che ci, diciamo, ci unisce tutti quanti, ognuno ha le proprie simpatie più o meno, ma la particolarità qual è? Che Londra, forse, dico bene Fabrizio, è la città con più club al mondo, no? Nella stessa città, poi in differenti zone, ma anche quella con più stadi probabilmente.
Ma allora, sì, indubbiamente Londra, vanno fatte delle piccole premesse, però è chiaro che noi questa cosa a Roma la comprendiamo poco, perché a Roma abbiamo solamente due squadre, no? E con una forte accesa rivalità, però in realtà noi fino a un determinato periodo, fino a quando non è stata fondata la Roma, a Roma c'erano diverse squadre che erano di carattere rionale, erano di carattere confessionale, e questo ovviamente noi lo abbiamo perso. A Londra ancora c'è, per cui quando a Londra si sente il coro, no? One team in London, the only one team in London, è abbastanza ironico, come lo humor inglese prevede, perché a Londra nel calcio professionistico, poi in base più o meno alle varie vicissitudini dei club, però ce ne sono almeno 13, e questo comporta divisioni di quadranti, divisioni varie tra queste tifoserie, tra i vari club, che però non di tutte le partite generano un derby. Questa è una cosa che va assolutamente detta.
Quella cosa che mi piace moltissimo appunto hai citato Roma, tante volte studio la storia delle squadre di Roma, è veramente interessante, perché c'erano veramente tante squadre, in effetti come hai detto pure tu, alcune confessionali, no, legate al Vaticano per esempio, insomma ci sono tante 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 piccole squadre e quasi avrei preferito, no, a parte il fatto so che personalmente poi magari sono della Roma, quindi amo che sia stata creata questa società, però in sintesi amo tutte le squadre romane, essendo un Britalian, appunto, c'è questa nuova definizione, vi do questa nuova chicca, il Britalian saremmo noi. Io in effetti da lontano dirò un'eresia, però vedo quella simpatia uguale, diciamo, sia la Roma che la Lazio, perché secondo me rappresentano poi quello che è la romanità in generale. Mi piaceva molto più il discorso dei piccoli quartieri, per esempio mi ricordo Rione Monti, dove mio padre era originario, c'era la Juventus addirittura bianco e nera che era ispirata a quella di Torino, ma adesso insomma diciamo la trasmissione di Roma la facciamo questa volta, quella su Londra invece stasera. E quali sono i team, diciamo, che non sono soltanto rappresentati nella prima o seconda divisione, ma sono quelli magari che sono in categorie di leghe inferiori e sono forse quelli che ancora più ci interessano, perché ci danno spunto di parlare di colori, tradizioni, cose che forse i grandi team hanno un po' perso.
Ma Luca, i grandi team hanno perso forse nella misura in cui il calcio ha perso un po' del suo fascino. Come dire, l'Arsenal non è più il boring Arsenal del passato, il Chelsea probabilmente per tanti sembra sia stato fondato quando è arrivato Ruud Gullit, no? Il Chelsea degli anni 90. Si è perso un po', il Chelsea era la squadra dei pensioners, dei pensionati, una squadra insomma che aveva una sua tradizione molto molto diversa da quella attuale, ma questo ha in qualche modo, il calcio moderno ha anche un po' cambiato il tema delle rivalità, appunto noi parlavamo di questo grande smisurato numero di squadre londinesi, e però so, una partita che oggi sui giornali viene definito un grande acceso derby, che magari è Chelsea-Arsenal, nessuno l'ha mai sentito come derby, ma è una partita di cartello, come può essere una partita di cartello Liverpool-Chelsea, ma nessuno penserebbe a Londra o in Inghilterra di parlare di una partita da rivalità cittadina. Cosa che invece accade magari, come dicevi tu, nel piccolo di un Charlton Athletic contro il Crystal Palace, che magari si sono incontrate raramente, però quando si incontrano, siccome sono quelle del derby del sud di Londra, scatenano tutta una serie di fascinazioni e di rivalità.
In effetti potremmo parlare a Londra, diciamo, per riassumere un po' il concetto, di fronte a tutte queste grandi squadre, appunto come dici tu, non è che sempre che si incontrano sia un derby, cosa che sarebbe invece normalmente in Italia, a Roma, eccetera, eccetera, ma qui sarebbe poi la fine, no? Perché sarebbe un campionato solo su derby, perché praticamente potrebbero fare un campionato da soli, anzi pure più di un campionato, che fossero riunite, nel senso prima, seconda, divisioni minori, penso forse a 30 squadre, credo, forse anche di più, se ci mettiamo poi le varie Corinthians League, oppure dell'Icon Sunday per esempio, anzi a quella partecipavamo pure noi, poi ci andremo a fare un piccolo flashback nel passato, facevi che c'ho ancora delle magliette, io ero degli sponsor, tra l'altro organizzava la squadra della famosa MP, che trovavamo appunto nella Sunday League, c'era proprio un campo nostro che era a St. John's Wood, se non sbaglio, mi sembra, ed era appunto, ed è tuttora un campionato abbastanza, diciamo, celebre, conosciuto, direttissimo, eccetera, ma mi ricordo nel nostro team avevamo anche dei giocatori che avevano giocato coincidenzialmente con Latina Football Club e avevano giocato in Serie C2, per dirti, quindi serie semiprofessionisti che giocavano con il nostro team, che era appunto Meeting Point, nella League on Sunday, quindi incredibile. In Italia
me lo ricordo.
I tre derby di cui parlavamo, mi sembra che si possa dire che ce ne sono tre, no? Se non sbaglio c'è il South London Derby, e quello appunto tra le squadre del Queen's Park, penso, che potremmo dire Queen's Park contro...
No, guarda te la faccio molto semplice, te la faccio molto semplice, diciamo che appunto come a Londra suddividono la città in quadranti, forse il derby, come dire, i due derby più sentiti sono quelli del nord, del quadrante nord di Londra, tra l'Arsenal e il Tottenham, che hanno dato vita negli anni, nella storia, a partite importanti, poi si sono incontrate anche molto spesso, perché molto spesso hanno frequentato le stesse divisioni di calcio. Poi c'è il quadrante, quello occidentale, del West London Derby, che però ha avuto delle, come dire, delle flessioni anche all'interno delle rivalità, perché se era molto sentita magari dai tifosi del Fulham la rivalità con quelli del Chelsea, quelli del Chelsea l'hanno sentita sempre molto meno. Poi c'era quella all'interno sempre dello stesso quadrante ovest, tra il Queen's Park Rangers e il Fulham, tra il QPR e il Chelsea, sempre anche questa molto sentita dai Rangers, meno sentita dai londinesi del Chelsea. Poi c'è quella che è un po' considerata il grande derby, il più importante, il più appassionante, che si è svolto anche molto poco nella loro storia della storia dei due club, che è quello dell'East London, che è quello dei Docks, che è quello che c'è tra il Millwall, che è una squadra che è stata fondata nel 1885, quindi non prestissimo rispetto a quello che è il calcio inglese, no? E il West Ham United Football Club, che all'epoca aveva il nome di Thames Ironworks Football Club, nel 1895. Da lì parte una feroce contesa, ma tra operai che lavoravano negli stessi docks di Londra, e che è andata avanti poi negli anni 50, negli anni 60, fino a che negli anni 70, tra il 76 e il 78, su entrambe le tifoserie è inciso con il tifoso morto, uno da una parte e uno dall'altra, e quindi si è creato, come dire, una rivalità insanabile che va al di là della sportività del campo. Poi al sud c'è questa della quale parlavo, che è una rivalità antica tra il Charlton e il Crystal Palace, ma che tutto sommato non è una delle più, come dire, considerate all'interno dei derby londinesi.
Interessante sapere pure che, appunto, essendo football teams di quartieri, esprimevano anche una discendenza da, per esempio, da gruppi particolari. Faccio un esempio: il Millwall, che abbiamo citato prima, non a caso c'ha il leone, perché appunto è il colore bianco e blu, perché appunto era formato da molti scozzesi originariamente, no? Quindi lavoratori scozzesi che andavano appunto come tradizione dal nord verso il sud, e quindi portavano sempre il loro simbolo, no? Nel loro cuore.
Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo parlato delle più grandi rivalità londinesi. Io premetto, sì, non so niente di calcio, però diciamo, come anche ai miei colleghi e comprimari qui, forse ci interessa di più l'aspetto antropologico e sociologico, che può essere dalla grabbetta alla bocciofila prima di entrare. Mi ricordo quando andavo a vedere il Bologna, e non solo, cioè quello che succede prima e dopo lo stadio, ma anche più che la partita in sé, vi lascio immaginare. Comunque Millwall, diciamo, se parlando appunto a questi livelli, più che ai livelli sportivi, è la mia squadra. A Londra la andiamo a vedere perché è sempre un grande spettacolo, andiamo al pub prima, non alla bocciofila, andiamo al pub dopo, spesso succedono delle cose interessanti, i cuori sono fantastici, e approfitterei per annunciare la prossima pausa, che è un pezzo fantastico che ci ha selezionato il nostro Prince Calù, che sono gli Sham 69, con un pezzo che era fatto per motivi caritatevoli, modificando un altro loro pezzo famoso che riconoscerete, in questo caso si chiama Millwall Boys. Vai Manu!
Stand to the day for another time. Stand at Buonasera, buonasera a tutti, ritornati qui su Londinium Calling, qui dal vostro regista Manuel Gioia, che qui in questa puntata stiamo parlando delle rivalità londinesi. Abbiamo appena ascoltato Millwall Boys dei Sham 69 e a proposito abbiamo parlato in diverse puntate proprio della rivalità, della acerrima rivalità, il Dockers Derby tra il Millwall e il West Ham in diverse puntate. Abbiamo accennato anche qualcosa specialmente nella puntata sui Casuals, considerando il fatto che sono stati fatti diversi film, tra cui Green State Hooligans e anche The Firm e tante altre ancora che potete seguire. E per chi non avesse seguito queste puntate e volesse sapere di più riguardante questa rivalità, possiamo fare un piccolo recap riguardante il Dockers Derby. Quindi ripasso la parola a Calù e a Fabrizio per illustrarci un po' questa acerrima rivalità.
Mi ero immisinato nel pezzo, quindi ero un po' coperto, ho messo le sciarpe di Cagullo, no? Per non farmi un po', poi mi sono accorto che stavo da solo qui col gatto in studio, quindi mi riconosce già. Allora, però dicono i gatti non riconoscono il padrone, forse sentono solo l'odore, vediamo se che fa. E cosa diversa invece nei football derbies, no? Nei football derbies accadono delle cose incredibili, ma innanzitutto vediamo un po'. Il primo screzio, diciamo, che fece sì che West Ham supporters e Millwall supporters ebbero il primo scontro, diciamo, fu in base al fatto che ci fu uno sciopero, no? Se non sbaglio, Fabrizio.
Sì, bravo, esatto, hai ragione. Diciamo che l'antagonismo si fece ancora più forte proprio in occasione di questo sciopero di cui tu parli, tenendo presente appunto che, come ti dicevo prima, le due squadre, le due società, i due club sono nati diciamo sempre lì nella stessa zona e fronteggiandosi hanno avuto sempre una grande ostilità reciproca. Però nel 1926, come dicevamo, nell'East End c'è questo gruppo dei lavoratori dei Royal Docks, tifosi del West Ham, che decidono di incrociare le braccia e quindi di partecipare ad uno sciopero. Gli operai del Millwall invece decidono di continuare a lavorare, ovviamente creano il primo incidente ufficiale, per cui le due tifoserie diventano ancora più rivali, tenendo anche presente che c'era stato un piccolo precedente nel 1910, quando il Millwall ha scelto di trasferirsi nell'altra sponda del Tamigi, finendo poi nel South London, e il numero dei tifosi del West Ham nella zona dei Docks era diventato anche maggiore. Quindi, come dire, ogni occasione poi per marcare il territorio era diventata necessaria per che queste faide avessero poi un significato profondo.
Sì, perché in effetti ho visto che Millwall inizialmente era proprio Iron Dogs, no? E poi invece scese giù, diciamo, andò a sud, scese il lato sud, diciamo. E West Ham invece si mosse più a est. E poi un'altra cosa interessante è che i colori del West Ham all'inizio, che appunto, come ricordiamo, si chiamava Iron Thames Waters, cioè, quindi anche ricordato del nickname, quindi l'appellativo, il soprannome, così dice in italiano, del West Ham, appunto è Irons, molto spesso, proprio dal primo nome, no? Che era appunto Iron Stains, e anche Hammers, dal fatto della simbologia, e non da Ham, perché molte persone pensano, ma allora se West Ham o East Ham, dunque Hammers, no, Hammers per via del martello, che poi è anche uno dei simboli.
E niente il prosciutto, diciamo, ecco.
Esatto, Esatto, il prosciutto non lo tagliavano, ma lo facevano a pezzi proprio
a martellate.
Esattamente. E nel 1895, se non sbaglio, nasce il West Ham, però nel 1900 cambia nome e scrivendosi al campionato, tra l'altro cambiando pure i colori, si chiama West Ham, sceglie il nome di West Ham. E i colori tra l'altro erano simili a quelli del Millwall inizialmente, perché erano tutti blu. Il Millwall era blu e bianco dal fatto della bandiera di Sant'Andrea e quindi il leone, pure il leone scozzese. Però il West Ham stesso, quando era appunto Iron Thames Works, era tutti blu, diciamo, la maglia e i pantaloni erano tutti blu. Lo cambiarono nel claret blu che conosciamo già nel 1900, quando si iscrissero nel campionato della lega principale inglese. E sapete che una particolarità, ogni film, ogni canzone, anche se sentiamo i gruppi, per esempio Cockney Rejects hanno fatto 3000 versioni, una famosissima quando erano molto giovani di Forever Blowing Bubbles. Sapete perché la cantano Forever Blowing Bubbles? Era una canzone di uno show americano, no? Nei primi anni 20, se non sbaglio, è anche un grande successo e fu portato alla ribalta da Dean Martin, ma ci sono talmente tante versioni. E se sapete, ci sono due teorie riguardanti quelle del fatto perché si usi questa canzone. Una sembra che i tifosi del West Ham abbiano giocato a calcio contro i tifosi dello Swansea nel 1921, e quella fu la prima occasione, è registrata questa cosa, in cui i tifosi dello Swansea cantarono Forever Blowing Bubbles. Poi ci sarebbe la seconda questione, che è per quale motivo quelli dello Swansea cantarono Forever Blowing Bubbles, ma lì mi state a chiedere se è nato prima l'uovo e la gallina, voglio dire, perché non se ne esce fuori.
Mi sembra un'ottima puntualizzazione, specialmente quella sull'uovo e la gallina.
Certo, perché voglio dire, se no non si riesce mai a arrivare a chi. E poi c'è un'altra versione, si sembra che uno dei calciatori del, sempre negli anni 20, uno dei calciatori del West Ham lo nominassero Bubbles proprio per la fisionomia, perché sembrava che fosse simile a uno dei protagonisti dello show, da cui appunto il fatto della canzone. Quindi Forever Blowing Bubbles è una delle canzoni che, come sapete, è diventato ormai il inno ufficiale del West Ham, se vogliamo. Ci sono anche altre canzoni simili, perché prima abbiamo nominato, cioè voglio dire, iconografiche, no? C'è per esempio il Chelsea che usa Liquidator, no? Ma Davide, Liquidator, che è un grande pezzo, diciamo,
esatto. Ma poi vedremo, infatti c'è una grande tradizione di pezzi di band anche famosissime, che dopo sentiremo anche, che sono dedicate alla nazionale inglese, ma ce n'è meno che hanno fatto inni, che hanno riproposto inni o comunque canzoni dedicate ai club locali. In questo caso stiamo parlando di Londra, quindi i club londinesi.
Visto che parliamo del West Ham e la simbologia, perché abbiamo nominato prima i martelli, e come Fabrizio ben sa, dietro i martelli c'è un castello, il famoso castello di Anna Boleyn. Il nome Anna Boleyn è quello che era stato dato allo stadio prima ancora di trasferirsi allo stadio olimpico, diciamo, quello che è stato costruito appunto per le Olimpiadi, che però dista 3-4 miglia da, diciamo, il posto più importante del West Ham, che era appunto il pub, il Boleyn Pub, no? Quello a fianco appunto allo stadio. E questo ha provocato un po' di situazioni, vero o no? Voglio dire, è risaputo, insomma, che ogni football club a Londra godeva, e non solo a Londra, godeva del proprio piccolo stadio, e quando il West Ham ha abbandonato alla fine lo stadio piccolo per andare in quello grande, è successo qualcosa, cioè il classico, c'è stata questa perdita di intimità, questa nuova location, diciamo, perché è vero pure che lo stadio non è molto lontano, ma 4 miglia sono tipo 5,5 km, quindi insomma per Londra è una distanza, diciamo, a livello calcistico.
Sai Luca, il discorso è questo, è che l'Inghilterra dal 1989, dopo che appunto ci sono stati i cambiamenti nella legge proposta poi dalla Thatcher in seguito al disastro di tutta una serie di problemi che avevano creato gli hooligans, ha previsto un piano di rifacimento di tutti gli stadi, di quasi tutti gli stadi, no? E uno degli ultimi a cadere è stato nell'agosto del 2020, uno stadio che a noi era abbastanza caro perché era lo stadio del Brentford, quello che aveva quattro pub ai quattro angoli dell'impianto, no? Il Griffin Park. Io però ti volevo così ricordare, visto che eravamo entrati sul tema di questa rivalità tra il Millwall e West Ham, anche per concluderlo, proprio quello che dicevamo, che come dire, negli anni 50-60, quando nasce questa forte rivalità, la parte West Ham sviluppa quelli che erano il Mile End Mob, che dal nome di una delle zone lì dell'intendente della città, ed è un po' l'inizio del famoso Intercity Firm, no? Il gruppo di tifosi che, girando con i treni, comincia a terrorizzare poi un po' tutta la città di Londra e inizia a cercare il contatto con i tifosi del Millwall, e poi, come ti dicevo prima, porta a un giovane tifoso del Millwall nel 76 che rimane ucciso da un vagone della metropolitana mentre i vari tifosi si affrontavano sui binari, no, di New Cross, e poi due anni più tardi, colpito da un ferro di una calza, rimane ucciso invece un tifoso del West. Questo era un po' per chiudere anche la parte di cronaca nera che avevamo iniziato a dare. Però volevo solamente dire un'ultima cosa su questo quadrante, che è interessante, molto molto interessante, che è la presenza dell'Orient, che è stato Clapton Orient, Leyton Orient, ma che a me, diciamo così, è a livello storico interessato molto, perché quando ci fu la prima guerra mondiale, i giocatori del Clapton Orient, all'epoca così si chiamava, decisero di partirono volontari in guerra e attirarono con sé tutta una serie di tifosi della squadra che partirono, e ci fu questo battaglione inglese che fu chiamato Footballers, dei calciatori, e fu fatto proprio un intero battaglione di tutti questi volontari, e quelli del Clapton Orient rappresentavano, insomma, uno delle eccellenze, uno dei numeri anche maggiori perfino di tifosi. Ecco, questo mi sembrava una cosa interessante, perché quando si parla di calcio spesso se ne parla a sproposito, ma quando ci sono anche degli esempi, no? Insomma, un certo peso vanno anche ricordati. Ecco, il Clapton Orient ha rappresentato un bel esempio di patriottismo inglese nella prima guerra mondiale.
Fu molto bello anche, per esempio, hai ricordato questo bellissimo episodio, importantissimo, e anche molto interessante invece quella specie di tregua, se vogliamo, tregua inconsapevole tra Tottenham e Arsenal nel momento in cui ci fu la seconda guerra mondiale. Il campionato non si fermò, ma siccome c'erano gli attacchi dei tedeschi, praticamente molti stati vennero anche a fermarsi, anche danneggiati. Per esempio, uno degli stati che non venne più usato, quello dell'Arsenal, e quindi venne appunto utilizzato quello del Tottenham. Quindi
White Lane ospitò l'Arsenal in campionato, è vero.
Bene, adesso prima di riprendere facciamo un'altra pausa musicale. Ho detto prima che molti pezzi sono dedicati alla nazionale inglese. Prima però voglio dire una cosa, parlando dello stadio del Brentford, quello con i quattro pub, che mi ha colpito molto anche a me, purtroppo devo fare una riflessione sul fatto che a Londra c'è una speculazione continua, quindi non stiamo parlando solo di stadi minori. Io mi ricordo lo stadio del Chelsea, era uno stadio storico, adesso ci hanno costruito attorno, adesso, 20 anni fa ormai quasi, ristoranti, alloggi, un sacco di appartamenti di lusso, negozi, eccetera. Wembley, Highbury sono state vittime della speculazione, così come tante parti molto caratteristiche, palazzi caratteristiche di Londra, dai pub alle molte dimore vittoriane. Purtroppo Londra è in mano a gente che non ha
non ha molto, non si fa scrupolo per, mirando al guadagno, anche di eradicare e di distruggere delle parti che secondo me andrebbero preservate, perché sono parte di quello che poi porta i turismi, turisti o a noi stessi ad amare molto Londra e l'Inghilterra in genere. Bene, detto questo, vi lascio con gli Showaddy Waddy, che è una specie di scioglilingua. Un gruppo che ho trovato facendo le mie ricerche su, su linee dedicate alla nazionale inglese con Hey England.
Yeah.
la rivalità tra West Ham e Millwall, purtroppo di fatti anche incredibili che si susseguono, perché la rivalità non tende a scemare, diciamo. E invece io scemo parecchio. Vi volevo dire una cosa interessante: mi sa che uno degli indizi ce l'ho, è uno degli assassini di quello là che è stato ammazzato col ferro della calza, diciamo. Voi vedete che c'erano pure le casalinghe?
Disperate, molto disperate.
Esatto.
Sarà qualche voglia incazzata che poi...
Esatto, cioè esatto. Il fantaccio interno l'hanno spacciato come rivedere tra tifosi, ma ci stanno, quindi uomini, state attenti, guardatevi intorno. Se vedete la vostra donna che inizialmente non faceva niente, mo improvvisamente diventa esperta vestitrice dei maglioncini, cose che faceva solo forse vostra madre, io chiuderei la porta prima di andare a dormire. Comunque non andrei allo stadio. Stavo guardando poi innanzitutto sulla nostra, sul nostro sito di referenza qui, che conoscete, che è fabriziopedia.it, praticamente, dove trovi di tutto. E a parte gli scherzi, ti ricordi, Fabrizio, che andavamo a vedere pure il Barnet, no? Barnet Football Club, un'altra delle grandi squadre che poi tra l'altro pochi conoscono, è un po' fuori Londra, diciamo, quello che conosciamo come centro di Londra, ma è super antico, cioè 1888.
Ma è il Barnet, al di là che era la squadra con la quale io giocavo a Subbuteo, quindi tu la ricordi anche per quello, insomma, ma è un, come dire, è il classico esempio di squadra che poi, avendo militato sempre in divisioni diverse dalle due più importanti che formano il quadrante nord, che appunto, come dicevamo, sono l'Arsenal e il Tottenham, è una squadra che ha giocato raramente, no, con queste squadre, e ha particolarmente ha disputato delle partite amichevoli, e quindi, come dire, non c'è stato una forte tensione, ma anzi un po' una squadra simpatia che veniva utilizzata per semplici partite di allenamento, ecco, questo era un po' il senso. E i tifosi del Barnet non hanno mai nel panorama londinese rappresentato una delle tifoserie più accese nei confronti dei derby che non ha potuto, diciamo così, disputare. Ecco, questa era un po' la peculiarità del Barnet Football Club.
Luca, The London Bees, no? Le chiamano The London Bees, no? le api praticamente, no? arancioni e nere, no? Molto, molto interessante come colorazione. E tra l'altro io mi ricordo che andavo qualche volta a vedere le partite presso questo piccolo stadio, ti ricordi, Fabrizio, era uno dei tuoi preferiti, il famoso Under Hill, no? Che era un piccolo stadio, più o meno 5.000 persone, che poi fu demolito però nel 2018. E, hanno fatto il nuovo stadio The Hive, che è bello, diciamo, bisogna dire, anche se lo vedo sproporzionato, perché due grandi, non ho capito in effetti, due grandi gradinate, una diciamo per personalità enorme, una un po' più piccola, e poi ci sono due, diciamo, non mi piace molto la curva, diciamo, per così dire, quella del settore ospite, che vedo molto molto piccola, cioè lo vedo un po' sproporzionato lo stadio, nel senso, gradinata grande al lato, sempre per i tifosi, grande curva, che poi curva non è, ma come tutti gli stati inglesi, cioè, appunto, squadrata, tipo insomma una sorta di San Siro per intenderci, dietro molto bella, e poi sul lato invece l'altra L vedo una sproporzione, in effetti era sproporzionato anche un po' il Hamden Hill, ma quello era veramente carino, veramente giocavi in mezzo ai palazzi.
Ma sono tante le squadre che hanno, i club che hanno, specialmente in queste zone tipo l'Upper North di Londra, degli stadi interessanti da frequentare. Io credo che ormai anche tanta dell'attenzione dei tifosi si sia rivolta piuttosto al calcio, quello minore, come poi è capitato per situazioni come quella che si verificò a Manchester, sponda United, quando fu fatto lo United of Manchester, perché il calcio, questo un po' così più patinato, che però poi in Inghilterra ha creato molti problemi nell'andare a vedere le partite, nello stare in piedi. Ci fu un grosso movimento tanti anni fa che si identificava in Standing at Football Ground, perché non potendo tifare, non potendo cantare, non potendo alzarsi, a un certo punto i tifosi erano ridotti a spettatori di uno spettacolo interessante, ma che poi tutto sommato non vivevano. E invece nel Isthmian League, le varie leghe, diciamo, di calcio anche non professionista, sono quelle che danno le maggiori soddisfazioni, proprio per quello che dici tu, perché gli stadi sono a misura, sono piacevoli, hanno ancora le palizzate in legno, hanno ancora il pub all'interno. In tanti stadi è diventato difficile anche andare a bere una birra, no? Invece nelle piccole realtà, sempre così provinciali, Londra, diciamo, nell'area della grande Londra, presenta ancora più squadre, e poi appunto tutte da serie di leghe minori, lì il calcio è ancora vissuto in maniera più partecipativa anche da parte del tifoso.
Infatti a me piace molto la storia pure del Fulham, no? Che appunto il Fulham è la squadra più antica di Londra, e la storia non solo della squadra ma anche dello stadio, no? Il Craven Cottage, che tra l'altro mi sembra che sia stato pure anch'esso ricostruito, se non sbaglio, e c'è questo cottage che appunto è nella parte della gradinata, diciamo, dei tifosi ospiti, per così dire, che sta in un angolo. Io ci sono stato alcune volte, tra l'altro vedi anche delle squadre italiane che giocavano qua, ed è bellissimo. La cosa particolare è che i tifosi del Fulham e la squadra stessa erano talmente ancorati, attaccati, come giusto che sia, allo stadio, che quando nacque il Chelsea, perché appunto come nacque il Chelsea? Il Chelsea nacque grazie allo sforzo, tra virgolette, di un grande costruttore, si chiamava Morse, se non sbaglio, che costruiva uno stadio ex novo, appunto, nella zona poi dei Fulham, e lo chiamò Chelsea, tra l'altro, perché appunto poi non si sfugge, lì si parla di Chelsea, ma comunque è tutto un po', diciamo, in zona Fulham, se vogliamo, e costruì lo stadio, che però poi rimase vuoto, quindi dovevano trovare una squadra che giocasse in quel suo stadio. Lo chiesero al Fulham, che però non volle, perché appunto il Fulham era Fulham ed era ancorato al proprio stadio, alla propria tradizione. Stadio bellissimo. Comunque la cosa bella è che crearono quindi una squadra ex novo, la chiamarono Chelsea, per quanto fosse poi a Fulham, tra l'altro, ma l'ispirazione era appunto del quartiere, e non potevano chiamarlo Fulham perché c'era appunto già il Fulham, che era la prestigiosa squadra, la più antica di tutte, e così iniziarono appunto a giocare là. E la cosa poi strana, ma tanto strana non è, nel senso che tutto il mondo, ahimè, è paese, è che il Chelsea fu poi iscritto al campionato maggiore della Lega Inglese, nonostante non abbia mai partecipato per qualificarci, sì, cioè venne iscritto così su carta, diciamo, vero o no?
È vero, e questa è anche una di quelle cose che è capitata a proposito di Arsenal e Tottenham, che appunto dicevamo prima essere due squadre invece del quadrante nord, sempre con forte rivalità, che ad un certo punto, quando fu deciso nel 1919 di allargare la prima divisione con due squadre, ad un certo punto fu preferita l'Arsenal al Tottenham, che ne aveva diritto perché era arrivata nella classifica della prima divisione, mentre l'Arsenal era nella seconda, e invece fu fatto, insomma, ecco, un classico imbroglio, direi, all'italiana. E questo anche contribuì a rafforzare questa rivalità. Quindi, ecco, come dici tu, stadi che nascono all'improvviso, squadre che vengono spostate, questo succedeva in Inghilterra anche ai primi del Novecento, nel calcio cosiddetto dei pionieri.
È curioso il fatto che prima, ti ricordi, avevamo parlato della nascita del Chelsea, che abbiamo ribattezzato qui col nome di Pensioners, no? Che in effetti era il primo nome di quelli del Chelsea, e venne fatta una campagna incredibile per cambiarlo questo nome, no? Perché appunto sembrava antiquata, sembrava vecchia, anche il simbolo, inizialmente c'era proprio un Pensioner, c'era un vecchio barbuto con un cappello tipo stile marinaio, no? Quindi una sorta di Pensioner militare.
Tipo come ti vedo io adesso.
Più o meno sì, solo che c'ho il cappello così da calcio, ma questo me lo tengo, la barba lunga, tra un po' diventerò come lui. Però prima che diventi troppo vecchio, mi voglio scrollare di dosso questo pensiero e, diciamo, rapportarlo al motivo per cui venne inventato il nome, cioè Pensioners. Perché? Perché vicino allo stadio del Chelsea, come di saputo, c'è anche un ospedale che è Royal Chelsea London Hospital, dove appunto c'era anche una casa per pensionati, per questo lo chiamarono Pensioners. Però appunto la campagna viene fatta a grande diciamo maniera, fu quella di richiamare la squadra The Blues, quindi la ribattezzarono The Blues dai colori appunto della divisa, e diciamo attecchì meglio che The Pensioners sicuramente. E il Chelsea è stato una delle grandi squadre che è stata seguita un po' da tutti, e ultimamente, come giustamente hai notato anche tu, molti non sanno nemmeno l'anno di nascita, quindi pensano che sia storia recente degli anni 90, ma in effetti il Chelsea ha perso tutta quella, diciamo, caratteristica di essere una squadra locale non è, insomma, ci troviamo tifosi di tutto il mondo che la appoggiano, un po' pure come l'Arsenal, no? Diciamo, una di quelle squadre che ha subito poi successo, diciamo. Un po' diverso invece il discorso del Tottenham, no? Perché il Tottenham, nonostante sia stata una grande squadra, diciamo, anche in Italia, internazionale, una delle squadre che ha giocato molto all'estero, insomma, all'Arsenal, almeno delle squadre di Londra e anche il Chelsea, se vogliamo. Ma il Tottenham pure è interessante perché, sempre nella categoria dei name e nicknames, innanzitutto c'è una grande simpatica, non tanto canzone, dedicata ai tifosi dell'Arsenal, creata e coniata dai tifosi del Tottenham, in cui si dice: mi ricordo quando ero bambino, mia mamma mi regalò un piccolo giocattolo che era una figurina di un tifoso dell'Arsenal su un pezzo di carta, e diceva di dargli dei calci in testa, la canzone, insomma, era un po' più assonante rispetto alla mia declamazione, però parla proprio di questo odio profondo che c'è tra Tottenham e Arsenal. Bene o male, il Tottenham si può anche comprendere, erano gli unici, o almeno i più grossi, nel nord, veramente nord di Londra, perché nord del fiume, sì, c'era pure appunto il Millwall che poi andò al sud, lo Stem che rimase però andò verso est, diciamo la squadra principale, oltre poi a un Leyton Orient, tra l'altro che è anche lì da quelle parti, ma che non ha mai però figurato come un grande nemico rispetto a quello della compagine bianco e blu. Il Tottenham, che stava lì appunto, si è visto arrivare a 4 miglia di distanza il Woolwich Arsenal, che abbandonato il nome cambiò dimora e dal sud venne al nord nel 1913, se non sbaglio, ma dal 1880 c'erano già appunto gli Hotspur, che non erano chiamati ancora Tottenham, perché quando costruirono la società si accorsero che nella transizione tra cricket, molte squadre come sappiamo anche in Italia erano di cricket o di, insomma, di sport relativi a quelli che non erano prettamente il calcio, almeno il calcio come lo conosciamo noi, ma quando fu creata appunto la società di calcio notarono che già c'era a Londra un altro club chiamato Hotspur, quindi cambiarono leggermente il nome per dargli la location, il nome della location che lo ospitava appunto Tottenham. I nicknames, come sappiamo, a parte gli Spurs, ma c'è anche Lily White, non dal negozio ma dal colore, i Lily Whites, che sarebbero le maglie del Tottenham. E adesso mi andrei a sentire un'ultima canzone, anzi non un'ultima ma la terza canzone della serata, che ce l'annuncia Manuel.
Esatto, un altro pezzo dei Sham 69, ovvero Hurry Up England, e torniamo subito. Come on!
Blinding team
Eccoci dopo questa doppietta degli Shem 69, un altro pezzo riadattato nel testo, ma chi li conosce avrà riconosciuto una hit di questo gruppo storico dell'Oi, punk Oi londinese anni 70 e 80. Io come al solito ho poche aneddoti strettamente calcistici, però mi ricordo, avete parlato del Fulham, mi ricordo che il presidente per un po' è stato Dodi di Al-Fayed, coatto tremendo che ha rovinato Errols, l'ha ridotto veramente una cosa incredibile, il padre di quello, diciamo, del ragazzo di Lady Diana. E ha rovinato un po' anche lo stadio, perché ci aveva piazzato, se non mi ricordo, una statua bruttissima di Michael Jackson. Adesso, per fortuna, confermatevi voi, mi sa che non è più il presidente del Fulham, giusto? Non si sa. Andremo a vedere dopo la seconda pausa musicale, andremo a vedere chi è. Se è finita come Arrows sarà peggio, perché l'ha preso quelli del Qatar, i finanzieri del Qatar, che la polizia inglese gli faceva le multe alle Lamborghini sotto, perché pensavano di fare come a casa loro, e parcheggiavano davanti a Arrows solo perché l'hanno comprato. Anche lì ci sono cose da ridere.
Scusate, non mi faccio la multa, faccio un po' di Qatar e sto andando in farmacia.
Esatto, il Qatar però non ha funzionato. Poi c'è una cosa che ci riguarda personalmente. Avete parlato del Barnett, io devo dare una chicca, che il nostro regista vive a Barnett, London Borough Barnett, col quale io infatti per motivi lavorativi litigo spesso, Council Tax, anzi saluto gli impiegati del comune, del distretto.
Molto calorosamente direi.
Local Taxation, Barnett. E niente, basta. Poi avete parlato del Tottenham. Sì, il Tottenham è una squadra molto importante. Ricordiamo che molto spesso sono state delle polemiche, delle controversie, perché l'origine, lo zoccolo duro dei tifosi, quello era un quartiere che ancora adesso ha una forte presenza della comunità ebraica, quindi molti dei tifosi, soprattutto una volta, erano di origine ebraica, diciamo in epoche dove il politicamente corretto era meno incisivo, sono stati, ma ancora adesso sono soggetti a cori e diciamo a sfottò, non c'è certo, che insomma, per i quali adesso si rischia pure la denuncia, è vero o no?
In effetti c'è una grossa polemica nello stesso tifoseria del Tottenham, perché essi stessi si autochiamano Izzi, diciamo, no? Da Yiddish in breve, però c'è una problematica proprio a livello, come posso dire, del politico corretto, perché la parola sembra non sia più possibile usarla se non a sfondo diciamo, negativo, quindi loro stessi si trovano in difficoltà perché vorrebbero autodefinirsi come amarebbero, ma non possono per i vincoli di cui parliamo. Volevo lasciare la parola a Fabrizio per salutarci, lo abbraccio vivamente e lo saluto e speriamo che possa portarci altri contributi così interessanti. Ricordiamo che molto del materiale che abbiamo trovato riguarda una sua mostra che organizzò qualche anno fa in un posto prestigioso a Roma e che trattava appunto di quello che era l'ambiente e il panorama della cultura inglese legata al football, specialmente londinese, e in più anche al subbuteo. Quindi Fabrizio, se vuoi lasciarci un saluto, ti ringrazio.
Ti ringrazio, è stato un piacere e adesso, data anche la mia età, vado a farmi una tisana e mi vado a mettere a letto perché tardi, e qui come sapete c'è un coprifuoco che va rispettato e quindi io adesso esco e mi imbriaco da solo.
Ci vedremo tutti quanti al Wisdomless, non saremo mai maturi e quindi mai. L'appuntamento è là, mai e poi mai, quindi vediamoci lì.
Com'era, diciamo pure... non mai, non cambierò mai.
Ah sì, porterò nella... toccamo se quella cosa là, la mia testa pelata eccetera eccetera, pelato mi è rimasto soltanto il pomidoro e ci vuoi dire dove sta il Wisdomless?
Il Wisdomless è a Roma in via Sora numero 33 e vi aspetto quando riusciremo a riaprire.
Un abbraccio alla prossima,
fine maggio sono lì a Sora. Un grande abbraccio a voi, no, a Sora, a Roma.
Esatto.
No, a Sora,
a Sora,
a Sora, ragazzi.
Ciao, ragazzi,
grazie mille.
Ciao, Fabri.
Via Sora, Roma. Ciao, Fabrizio, grazie.
Allora, e siccome stavamo parlando appunto del Barnet, c'è una chicca, ma ve la svelerò tra breve. Siamo tutti pronti, entriamo in classe perché la lezione, ahimè, inesorabilmente sta iniziando. La campanella, la scuola di inglese.
Welcome to English class.
Ed eccoci qua, buonasera, l'appello non lo faccio, Fabrizio è andato via col permessino speciale. Vediamo un po' gli alunni sono sempre gli stessi, ormai la classe è troppo piccola qua, quindi faremo poche domande. Siccome parliamo di Barnet, guardate che ho trovato. Buongiorno studenti, buongiorno Davide, buongiorno Luca, mi autosaluto, buongiorno Manuel. Cosa significa Barnet Fair?
Quanto tempo? Vabbè, lo so perché adesso mi sono preparato, vuol dire capelli, prima abbiamo parlato di pelati e ce l'ho, però c'ho i bigliettini, prof, me lo devo dire la verità, c'ho gli appunti scritti sulla mano.
Allora, vediamone un altro così veloce. Manuel, ci abbiamo questo alla mod, come siamo noi del resto, ex mods alla mod. Quindi Manuel, che significa alla mod?
Alla mod.
Ah, questo non c'è.
Alla mod. Vabbè,
bocciato.
Deve recuperare Manuel.
Niente, vabbè, non ve lo diciamo nemmeno perché lo troverete voi, anzi vabbè ve lo diciamo, code, alla mod è code. Allora dico l'ultimo che recupero io, ed è questo qua, vediamo un po' che c'ho una cosa che mi ricorda qualcosa, che è praticamente Ruby Murray, come on. Il vostro cibo preferito, ragazzi, Ruby Murray. Qual è il cibo preferito per un italiano? Il curry.
Ah no, scusate, il curry, giusto.
Scusate, ho sbagliato nazionalità. A dire il vero, il curry è stato definito il cibo inglese più diffuso, anzi british, diciamo. Quindi chiudiamo
piace
qua
a tutti, in effetti lo apprezzo anch'io. Ma io ne ho un paio anch'io che vi dico largo, un momento piacere. Tutte e due doppietta su raspberry, quindi frutto di bosco conosciutissimo, raspberry ripple, queste sono cose che piacciono almeno la prima, anzi lo so per certo che piace al nostro principe, raspberry ripple,
nipple.
grande.
È vero, l'ho buttata così, però adesso ho fatto un anno a medicina, ho studiato un anno di medicina, si sente tutto.
Allora però questa non la sai, anche perché c'è, sono altri che sono specializzati in questa cosa. Raspberry fa, te l'ho detto, Raspberry Tart.
No, più che altro l'ho annusata la dico limitamente fart, oh no.
Fart, quindi capezzolo e scolegge, due cose belle della vita, andiamo avanti.
Dai. Allora la prossima facciamo poi Osteria numero 1000, tra l'altro, se volete trovare le rime finisce con scintille. Dai, per la prossima, forza Manuel, che cosa ci fai ascoltare?
Ci proponiamo un altro pezzo sempre dedicato all'Inghilterra, Come on England dei Bad Manners, e torniamo subito.
Teams fighting it out. They play whenever you arrange a cup tie in your own home every day. And who's the winner? Sabutio table soccer every time.
Londinium Calling.
grande pezzo, Bad Manners, chi non se li ricorda, tutta quell'ondata, diciamo, ska, two-ton, amavo moltissimo, diciamo, ma Bad Manners, diciamo, questa particolarità, un po' scanzonati, un po' ridicoli, un po' ironici, non sono mai stati presi troppo sul serio, almeno credo in Italia, però in Inghilterra hanno rappresentato molto, soprattutto per gli schimezzi di carattere, diciamo, più apolitico, original.
Che poi ce ne ricordiamo perché il noto cantante Buster Bloodvessel mostrò il culo a Sanremo, che forse è la cosa migliore che è successa su quel palco.
Sì, infatti mi ricordo fu negli anni 80, se non sbaglio, no? Grande show, alla fine finì come finiscono tutti gli show, diciamo, un po' pazzarielli, con lui il super ciccio bombo che col culo di fuori appunto insultò la platea, se non sbaglio, ma tutta quella simbologia anche mal capita, no? Diciamo dall'italiano, perché io vedo molto su Facebook tanta gente pure amici miei che fanno sempre queste foto con la V, con la V, con la V, no? Ancora nessuno ha capito che la V rivolta verso se stessi significa qualcosa e la V rivolta verso gli altri significa qualche altra cosa. Cioè, voglio dire, cerchiamo di capirci prima, perché è vero che Churchill il simbolo lo fece in vari modi, ma andatevelo a vedere un po' su Google. Quale, perché in effetti, guarda, la campagna che dobbiamo fare, a parte la radio, dobbiamo fare la prima campagna su Facebook per non fare sto simbolo, perché quando uno si fa la V al contrario, praticamente, che mi stai mandando a quel paese a me, non è bello, ecco, vi dico soltanto questo. Ma andiamo a parlare di
esatto, ma poi parliamo, allora a sto punto svegliamo l'arcano, diciamo perché, perché c'ho la chicca, no? Che molti già la sanno. Quel gesto là venne fatto nel Medioevo dagli arcieri sassoni, che usavano l'arco inglese, quello lungo, perché abbattevano nelle tante guerre ad Agincourt, che è quella battaglia più famosa, con la Francia. C'erano i cavalieri francesi dotati di armatura, belli e pomposi sul cavallo, poi arrivava il paesano con l'arco sassone, tirava la freccia a palombella e atterrava il cavaliere. Allora, siccome ai cavalieri non gli piaceva tanto questa cosa, quando li catturavano, li tagliavano le due dita che usavano per tendere l'arco. E allora, per a parte mostrargli il culo come Buster Bloodvessel, che abbiamo detto prima, prima delle battaglie, e l'avete visto anche in Braveheart, prima delle battaglie, per fargli capire che erano cazzi loro, gli arcieri inglesi mostravano le due dita per dire: avete visto, mo sono cazzi vostri, no? Vi tiriamo. E questo è il significato per mandare a fanculo, che si usa ancora adesso, quindi da mille anni, quasi mille anni, un po' meno, dai.
Però in Italia si usa al contrario, quindi c'è sta questa piccola...
Esatto.
Benissimo, purtroppo siamo stretti con i tempi, perciò annunciamo un'altra pausa musicale. Questi sono gli Yardbirds con For Your Love e torniamo subito per l'ultima parte della trasmissione.
For your love, I'll give you everything and more. That's for
Grandissimo pezzo, una delle mie band preferite, in effetti, è vero o no Davide, insomma...
No, però Manu è giovane, questi erano gli Apples che con una grande cover degli Yardbirds, però esatto. Era un gruppo di qualche decennio più recente. Sono ragazzi, sono splendidi ragazzi.
Erano gli Apples che facevano già la concorrenza ai Microsoft. Se non le capite, chiamatemi che ve le spiego queste battute. Comunque, vabbè, un'altra grande squadra che mi piace perché bazzi composte zone, Leyton Orient, c'è un'altra storiella simpatica su Leyton Orient. Fabrizio aveva citato appunto che un gruppo di essi partirono in un battaglione chiamato appunto 17 Battalion Middlesex Regiment, il Footballers Battalion chiamato pure. Questo nella prima guerra mondiale, addirittura con 41 membri del Clapton Orient Team e lo staff, quindi sia giocatori sia tifosi sia il team, andarono a combattere insieme. Ricordiamo che è il secondo team di Londra, dopo il Fulham, nel 1881 venne creato appunto l'Orient, che inizialmente, come tanti altri club, abbiamo sempre detto, era il Green Cricket Club, no? Nel 1881, e nella zona di Homerton, Hackney, più o meno, è lì che si formò. Cambiarono diverse volte il campo di calcio, la maglia inizialmente era molto bella, bianca con una grande V rossa, molto bella, diciamo una delle migliori secondo me a livello iconografico, storico, tradizionale. L'hanno cambiata poi immettendo invece uno zero, addirittura meglio per dire una O di Orient in effetti, dietro la schiena quando ancora non c'erano i numeri sulle maglie dei giocatori. E appunto il nickname, come tutte le squadre, il loro è The O's, cioè The O, la lettera O di Orient, che in effetti è la prerogativa del loro nome, perché lo cambiarono da Clapton Orient, ovvero quando stavano nella zona appunto di Hackney, Homerton, Clapton, perché quella zona in effetti tecnicamente è Clapton, da non confondersi con un'altra squadra minore amatoriale che si chiama Clapton appunto. E cambiarono comunque il nome quando si spostarono, credo dopo la seconda o terza volta che cambiarono lo stadio, mutarono il nome e vennero ospitati nella zona di Leyton e divennero appunto Leyton Orient. Grande squadra da seguire, gli O's.
Eh sì, tra club principali e minori Londra non si finisce mai, potremmo parlarne anche qua, tanto lo dico sempre, però è sempre vero, potremmo parlarne per ore, se non anni. Ho scoperto, prima avevo lasciato nella suspancia, di cosa era successo con il presidente del Fulham Coatto, Dodi Al-Fayed, proprio veramente una brutta persona per quanto mi riguarda. Lui ha venduto nel 2013 il club, però peggio mi sento perché l'ha venduto, lui è di origine egiziana, l'ha venduto un americano di origine pakistana, Shahid Khan, tutti si chiamano Khan, anche il sindaco di Londra, speriamo uscente, fra un po' si vota e di sicuro io non lo voterò, si chiama Khan, e quindi l'ha venduto, diciamo, al padrone di quello che è anche il presidente di un club della NFL, quindi del football americano, dei Jacksonville Jaguars. Bene, e lascio dunque la prossima puntata, ci sono due grandi novità. La prima è che sbarcheremo sui cosiddetti socials, quindi Facebook e Instagram senz'altro. Forse ci avrete piacere già di vederci la prossima settimana, ma vi terremo, comunque vedete la locandina aggiornata con i contatti nel caso. E poi passo la parola a Manu per annunciare la prossima puntata, che affrontiamo un tema e un personaggio veramente imperdibile e interessante.
Esatto, ben detto. Sì, innanzitutto, come ha già anticipato Davide, approderemo sui social, su Facebook e su Instagram, quindi rimanete sintonizzati perché sarà poi più semplice andare a condividere e a vedere qualche aggiornamento riguardante le nostre trasmissioni. L'argomento della prossima puntata riguarda un regista, anzi il regista per eccellenza, ovvero Stanley Kubrick. Ci concentreremo chiaramente sulla sua biografia, sui suoi film, un capolavoro dopo l'altro, da Arancia Meccanica a Full Metal Jacket, 2001 Odissea dello Spazio e tanti altri ancora, ma soprattutto sulla sua filosofia cinematografica, ciò che lo ha reso come il più grande di tutti i tempi. Quindi rimanete sintonizzati.
Dunque, adesso abbiamo fatto una carrellata un po' superficialmente, ne faremo altre perché è possibile parlare di tutte le squadre che pullano col panorama londinese, molto interessante, ci dà spunto per trattare anche altri argomenti che ci piacciono e ci competono, musica, stile e tante altre cose appunto che sono le particolarità per cui amiamo Londra e tutto ciò di cui parliamo. Abbiamo annunciato già la prossima puntata, dunque io vi saluto, un grande abbraccio e ci sentiamo la settimana prossima con una grande serata dedicata al maestro Stanley Kubrick.
Ciao, ciao, ciao Manu, ciao Lucone, alla prossima.
Un grande saluto e ci sentiamo alla prossima puntata e nella settimana iniziamo ad affacciarci sui social e chiamateci e dateci degli spunti per le prossime trasmissioni. A presto, la settimana prossima, un grande abbraccio da Prince Calù.
Grazie mille Davide, grazie mille Prince Calù, grazie a tutti quelli che ci avete ascoltato questa sera e vi lasciamo con un'ultima song, Wonderwall, un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, è cantato quasi sempre negli stadi inglesi e quindi vi lasciamo con questa ultima traccia che è coverizzata dai 212 che hanno fatto questa bellissima versione, quindi vi lasciamo con questa, la sigla finale e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre lunedì ore 21, London in Calling, RBN, ciao a tutti! Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt.
London. Yes, London. London. Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, Mary fucking Poppins, London.